Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano è presentata dall'associazione Kunstlancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Ilaria Luna, Esther Luna, Nicoletta Pireddu e Silverio Conte. Buongiorno a tutti, state ascoltando la serie di podcast supportata dal consorzio CREATE sulle recensioni del programma ALS Untangled. CREATE significa ricerche cliniche e SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far progredire la ricerca che si occupa dello sviluppo dei trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. CREATE fa parte della rete di ricerche cliniche sulle malattie rare del National Institutes of Health, NIH. Sono Alison Bulat, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'educazione e il sostegno dei pazienti del consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Sì, siamo un grande team multinazionale di medici e scienziati e lavoriamo tutti insieme per cercare di aiutare i pazienti a prendere decisioni più informate su ciò che chiamiamo trattamenti alternativi e off-label per la SLA.
Grazie per tutto quello che fate, è davvero importante. Oggi parleremo di una terapia alternativa potenziale chiamata antibiotici antimicobatterici, recensione ALS Untangled numero 66. Onestamente, ho fatto un po' di fatica con questo argomento e in realtà ho dovuto scomporlo e fare varie ricerche su Google per capire in cosa consista questa potenziale terapia. La mia comprensione è limitata, quindi sia gentile con me. So che ci si riferisce al batterio con l'acronimo MAP, scritto M-A-P, e che ha una relazione con il sistema digestivo. Tuttavia, non è stata identificata alcuna relazione diretta tra il MAP e la SLA, a quanto io sappia. Quindi, se questo è corretto, potrebbe per favore spiegare un po' più dettagliatamente cosa sia questo prodotto e quale possa essere la sua potenziale relazione con la SLA?
Lei probabilmente saprà che una serie di diverse infezioni, incluso HIV, HTLV, sifilide, cianobatteri, micoplasma, micobatteri, brucella e schizostoma, sono stati tutti associati con malattie dei motoneuroni umani che assomigliano in qualche modo alla SLA. La teoria che il Mycobacterium avium paratuberculosis, che io chiamerò semplicemente MAP, possa causare o scatenare la SLA, fu menzionata per la prima volta in un articolo nel 2015. Poi fu descritta in dettaglio e in un altro articolo pubblicato nel 2018. Quindi questa recensione ALS Untangled tratta di prodotti che possono debellare il MAP, i cosiddetti antibiotici anti-MAP, come possibili trattamenti per la SLA.
Molte grazie per questa introduzione. A dire il vero, non sapevo che relazione ci fosse tra questi elementi. Nella recensione di ALS Untangled si dice che ci sono molti virus e infezioni che sono stati associati alla malattia del motoneurone, che assomiglia alla SLA, e che la recensione intende determinare se vi sia alcuna evidenza che questo microbatterio possa causare qualunque tipo di, e cito, malattia come la SLA. Questo mi ha fatto pensare che ci saremmo inoltrati in questa recensione assumendo che semplicemente non ci sia una relazione tra micobatteri e vera SLA. Potrebbe parlare un po' di questo?
Dipende da cosa si intende per vera SLA. Come sa, non c'è un singolo test che abbiamo a disposizione per determinare chi abbia la SLA e chi no. È davvero una sindrome. È una storia, è un esame, è un'elettromiografia. È un testare per escludere imitazioni e, come lei sa, in alcuni casi i test sono molto più estensivi che in altri. In questo articolo parliamo di due casi pubblicati in cui un micobatterio simile al MAP sembra causare ciò che assomiglia alla SLA. Era una malattia progressiva del motoneurone superiore e inferiore. Infatti era stato diagnosticato da due diversi medici come SLA. Io userò il termine simile a SLA per comunicare il fatto che la storia dell'esame, perfino l'elettromiografia, in entrambi i casi suggeriva si trattasse di SLA. L'unico modo di sapere che non si trattava di SLA è stato testare il paziente per questo insolito imitatore. Poi, quando fu diagnosticato correttamente, venne trattato con l'anti-MAP e le sue condizioni migliorarono. Quindi per me questo suggerisce che non si trattava veramente di SLA. Era in realtà un imitatore, ma sicuramente pauroso. Voglio dire, se non si viene testati per l'imitatore corretto, questo ci può sfuggire.
Ah sì, proprio così, naturalmente. Allora ho un paio di domande sul meccanismo d'azione su questo. Se capisco bene, il meccanismo d'azione su cui ci si focalizza è la morte delle cellule dei neuroni, ma ci sono diversi possibili tipi di morte cellulare. La recensione di ALS Untangled menzionava apoptosi e necrosi, di cui credo la prima connessa con micobatteri e necrosi sospettata in caso di SLA. Apoptosi è un normale processo di morte cellulare che ci si aspetta e si accetta, mentre necrosi è definita una morte cellulare non regolata e risultante da fattori di stress interni o esterni. Potrebbe per favore dirci qualcosa di più sulle differenze tra questi tipi di morte cellulare e perché questo sarebbe rilevante o importante per comprendere l'impatto di queste potenziali terapie sulla SLA?
L'apoptosi è autonoma, ovvero tutto accade all'interno della cellula ed è una morte cellulare programmata, cioè avviene in modo molto regimentato attraverso l'attivazione di certi geni ed enzimi specifici. L'apoptosi, in realtà, è il tipo di morte cellulare che avviene nei motoneuroni con la SLA. La morte cellulare necrotica è più casuale. Di solito è il risultato di qualcosa che avviene dall'esterno della cellula, come una tossina. La ragione per cui questo è rilevante è che in alcuni modelli preclinici il MAP sembra essere capace di provocare la morte cellulare apoptotica.
Ah, certo, si capisce. Grazie. C'era una frase nel testo che non ero sicura di come interpretare. Mi aveva colpita perché era così bizzarra che volevo cogliere questa opportunità per chiederle una spiegazione, visto che la frase iniziava tra l'altro con l'avverbio stranamente. Diceva, stranamente, alcuni dati suggeriscono che il MAP ha effetti antiapoptotici negli ovuli bovini infetti e nei macrofagi umani. Non riesco neanche a dirlo chiaramente, ma cosa significa?
In vari articoli di ALS Untangled, le nostre recensioni del materiale esistente non includono sempre conclusioni chiarissime, e questo è vero in tutte le scienze. A volte i pochi esperimenti compiuti sembrano condurre a risultati alquanto diversi, ed è così anche in questo caso. Ho menzionato che il MAP può scatenare l'apoptosi in alcuni modelli di cellule, ma in realtà protegge contro l'apoptosi e altro. I dati che abbiamo raccolto sinora sono contraddittori e questa è in parte la ragione per cui abbiamo dovuto assegnare alla terapia anti-MAP un basso voto preclinico, D, perché non è veramente chiaro che faccia cose che sono definitivamente rilevanti alla patofisiologia della SLA.
Capisco. E allora è altrettanto poco chiaro che non sia giusto. Quindi siamo praticamente bloccati in una zona grigia?
Infatti. Se lei legge cosa si dice sotto D per preclinico, significa che in teoria potrebbe fare qualcosa di importante per la SLA. Penso sia probabilmente il meglio che possiamo fare al momento, finché non abbiamo più esperimenti che confermano che in teoria potrebbe, ma ci sono alcuni studi che suggeriscono forse e altri giusto il contrario.
Certo, ho capito. Desidero velocemente menzionare che stiamo registrando questo episodio in italiano il 14 febbraio 2025. Per coloro tra i nostri ascoltatori che non hanno seguito molti dei nostri podcast ALS Untangled, la tabella di evidenza è quanto stiamo discutendo nella valutazione D e potete trovarla sul sito web di ALS Untangled. Per quanto riguarda i modelli preclinici, mentre non ci sono studi preclinici conosciuti su MAP e SLA, credo, la recensione indica che iniettare MAP nelle zampe dei topi, cito, in qualche modo sostiene la teoria che l'esposizione transcutanea al MAP potrebbe portare alla perdita del motoneurone negli esseri umani. Sinceramente, dottor Bedlack, non sono nemmeno sicura della domanda da porre riguardo a questa frase, ma mi sembra casuale, specialmente perché ai dati preclinici è stata assegnata una valutazione U sulla tabella di evidenza per rappresentarli. Potrebbe spiegare perché?
In questa sezione stiamo cercando di stabilire che ci potrebbe essere un modello che lega il target di cui stiamo parlando alla malattia, alla SLA. Quindi per noi era interessante che iniettando il MAP nelle zampe dei topi si potesse causare la degenerazione del nervo principale, il nervo sciatico, situato più in alto nei loro arti. La ragione del nostro interesse è il fatto che suffraghi l'idea che esposizione al MAP in una mano o un piede possa iniziare un processo di degenerazione del motoneurone in un punto più alto del corpo umano. In altre parole, entrare in contatto con il MAP nella tua mano o piede potrebbe in effetti essere la causa scatenante della morte dei tuoi motoneuroni inferiori. Quindi c'è un possibile legame tra questo organismo e la degenerazione dei neuroni più alto nell'arto.
Oh, molto interessante. Grazie per questa spiegazione. Ok, allora, mi sono addentrata nella sezione della recensione dedicata ai casi e, devo ammettere, ero un po' confusa anche lì. Quindi la ringrazio in anticipo per la pazienza. Si indica che ci sono riscontrati due casi di malattie simili alla SLA che rispondevano agli antibiotici antimicobatterici, malattie simili alla SLA, perché avevano quegli atipici sintomi della SLA che lei ha menzionato e perché dopo ulteriori test furono diagnosticate malattie diverse. Tuttavia i casi della sezione sono stati valutati con A sulla scala della tabella di evidenza, che indica che una o più pubblicazioni con referaggio hanno registrato benefici con diagnosi convalidata. Quindi, se questi non erano veri casi di SLA, com'è possibile questa valutazione A?
Penso abbia a che fare con la semantica, cioè con come la SLA è diagnosticata. E questi due pazienti hanno entrambi soddisfatto i criteri pubblicati per la diagnosi di SLA. Avevano la giusta storia, i giusti esami, la giusta elettromiografia. Avevano tutti i tipici test per imitazioni che sono risultati negativi. La cosa che è diversa qui è che in entrambi i casi un dottore molto perspicace ha notato alcuni risultati atipici. Quindi, per questo motivo, ha testato questi pazienti per il micobatterio e quando i test hanno dato risultati positivi, i pazienti hanno ricevuto questo trattamento anti-MAP e in seguito sono migliorati sensibilmente. Alla fine, a causa di questi inconsueti esami e trattamento, era chiaro che entrambi avevano sindromi da imitazione della SLA, ma oserei dire che la maggior parte dei neurologi non avrebbe fatto quei test, quindi quel trattamento non sarebbe mai stato offerto. Questi pazienti avrebbero probabilmente avuto un progressivo decorso della malattia e sarebbero morti di ciò che secondo tutti avrebbero pensato essere SLA. Quindi per me, quando qualcuno che avrebbe ricevuto da quasi tutti una diagnosi di SLA sperimenta un marcato miglioramento dopo particolari trattamenti, dovremmo assegnare un A nella tabella di valutazione dei casi.
Caspita, questo apre la porta per un intero altro podcast di cui vorrei parlarle. Davvero interessante. Grazie per questa spiegazione. Per quanto riguarda le sperimentazioni, non penso ce ne siano state di ufficiali sul ruolo del MAP nella SLA, ma ci sono state sperimentazioni che hanno testato questo per altre malattie o condizioni comparabili della malattia?
Purtroppo no, non siamo riusciti a trovare alcuna sperimentazione nella SLA e nemmeno sperimentazioni rilevanti in alcuna malattia comparabile.
Bene, quindi per quanto riguarda dosaggio, rischi e costo nella recensione, tutti questi elementi sono un po' difficili da capire, ma ne ho estratto molte parole e numeri. Penso che quello che ho imparato è che il dosaggio non è certo e costa forse $1,500 al mese, ma non mi è veramente chiaro a cosa siano dovuti questi costi e come siano legati ad alcun dosaggio che è stato menzionato. Potrebbe aiutarmi a capire un po'?
Sì, il dosaggio di questi prodotti per la SLA è ancora molto incerto. Oltre ai rapporti su quei due casi, non c'è molto su cui basarsi. Il rapporto sul primo caso non ha descritto veramente i particolari antibiotici usati nel cosiddetto trattamento antitubercolosi. Il rapporto sul secondo caso ha fatto un miglior lavoro. Usano 2 mesi di isoniazide a una dose di 225 mg al giorno, rifampicina 450 mg al giorno, e tambutolo 825 mg al giorno e pirazinamide 1200 mg al giorno, seguiti da 4 mesi di tale regime ma senza pirazinamide. Quindi, ancora una volta, questo è solo un caso. Al momento tutto ciò che abbiamo appurato è che quel regime sembra aver aiutato quel paziente. È davvero il meglio che possiamo fare finché non avremo altri dati. Per quanto riguarda i costi, abbiamo calcolato quanto costerebbe quell'unico cocktail di cui siamo a conoscenza se si volesse utilizzare per un altro paziente. Quanto si dovrebbe pagare in questo momento?
Ok, pare proprio che ci siano così tante variabili che, anche se qualcuno fosse interessato a seguire questo regime, parlare con il proprio medico di base non potrebbe nemmeno fornire tutte le risposte. Qualcuno dovrebbe davvero approfondire questa situazione.
Certamente, se avessero caratteristiche atipiche, e una delle ragioni per cui abbiamo voluto pubblicare questo studio è proprio nel caso in cui una persona ci si presenti con alcune di quelle caratteristiche atipiche. Questo mi ha spinto a pensare di testarle per il MAP, cosa che non avrei mai fatto in passato. Penso sia davvero importante diffondere rapporti di casi del genere. Ma bisogna anche tener conto del fatto che questi rapporti non sono stati pubblicati in giornali letti dalla maggior parte di clinici SLA. Poter prenderli, contestualizzarli e pubblicarli in giornali che i clinici SLA leggono, penso sia molto importante.
Sì, sicuramente. Dottor Bedlack, è così che sono finiti tra il materiale da recensire in ALS Untangled o sono stati diffusi dalla comunità dei pazienti?
Entrambi. Primo, sì, ci è stato chiesto di uno di questi rapporti di casi che un paziente aveva trovato. E secondo, una persona all'interno della nostra comunità di ALS Untangled era molto interessata a questo particolare argomento. Aveva in realtà scritto quei due papers precedenti sull'argomento.
Ah, certo. Un ultimo argomento su cui vorrei farle una domanda sono i rischi. La recensione di ALS Untangled dice che vanno da un gusto metallico a un improvviso arresto cardiaco. Caspita, c'è parecchio da processare, no? Ora, capisco, alcuni degli effetti collaterali più estremi elencati nella recensione sono considerati rari, ma come si fa a sapere che questi effetti collaterali sono noti se non ci sono dati preclinici o studi clinici, né casi di studio e SLA confermati? C'è uno studio che sembra indicare che l'uso di antibiotici potrebbe effettivamente aumentare il rischio di SLA. Ho così tante domande su questo punto. Se qualcuno volesse prendere in considerazione questo, come si misura il rischio di farlo?
Ottima domanda. Dunque, spesso nella nostra sezione rischi di ALS Untangled non abbiamo una grande casistica o prove di ciò che scriviamo e di persone con la SLA. Quindi diciamo che non possiamo conoscere con certezza i tipi di effetti collaterali che si possono riscontrare in persone che vivono con questa malattia. A volte il meglio che possiamo fare è guardare i molti studi di questi tipi di trattamento in altre popolazioni, e questo è ciò di cui parliamo. Abbiamo trovato alcuni potenziali effetti collaterali allarmanti, come rara encefalopatia associata ad antibiotici con metronidazolo, rare improvvise morti cardiache con claritromicina, rari problemi al nervo ottico con metronidazolo, rara infiammazione in alcune zone dell'occhio, chiamata uveite, con rifabutina. Ora, alcuni di questi pazienti erano soltanto immunocompromessi, alcuni di loro stavano così male che erano in ospedale, ma ciò nonostante, penso che quando si tratta di rischi, è meglio eccedere con l'informazione piuttosto che lesinarla. Quindi, anche se non sappiamo se tutti quei rischi siano pertinenti a persone con la SLA, penso si possa affermare che è possibile. Potremmo avere un'alta percentuale di rischio fino a D. L'unico scenario peggiore potrebbe essere F.
Giusto. Bene, grazie per tutti questi chiarimenti. C'è molto da capire in questa particolare terapia. E su questa base credo che la conclusione a cui è giunto il gruppo ALS Untangled è che non raccomandano l'uso di antibiotici antimicobatterici per il momento, perché non si è stabilita una correlazione tra MAP e SLA e ci potrebbero essere rischi potenzialmente forti. È d'accordo?
Corretto, sì.
Ok, perfetto. Dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio, www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguiti oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.alsuntangled.com. Grazie!